Una domanda che spesso ci fanno i nostri ascoltatori attraverso i social, che probabilmente sarebbe più digeribile sia il disagio dei cantieri, sia il disagio sociale di vivere una città che non ha più in questo momento alcuna identità tradizionalmente intesa. Se, e partiamo sempre dal punto di vista che il comune è un erogatore di servizi, se corrispondesse in questo momento un piano effettivo per attenuare questi disagi, se per esempio i vigili urbani fossero più presenti, se per esempio gli autobus dell'AMAT fossero più puntuali, se. A questi se ovviamente bisogna dare una risposta, perché altrimenti è difficile parlare di car sharing se il servizio di base poi non è efficiente.
Giustissimo, e al 99% di questi se dovrebbe rispondere il sindaco e l'amministrazione,
ovviamente.
Quindi diciamo, mi sottraggo dalla risposta, ma non mi sottraggo a quella parte di questi se in cui invece l'urbanista qualcosa la può dire, o perlomeno chi si occupa di città e della parte, diciamo, della progettazione delle città. Perché nelle città che ci circondano, anche non lontane da noi, quindi anche in Italia, non soltanto per fare sempre riferimenti al centro nord Europa, le città che hanno avviato processi rilevanti di trasformazione, e Palermo lo sta facendo, Palermo è una città che sta lavorando su una seconda versione del piano strategico, ha rimesso in moto il piano regolatore generale, quindi i processi di trasformazione della città ci sono, per non parlare appunto anche ovviamente della questione della mobilità. Dicevo, le città che hanno avviato questi grandi processi di trasformazione li hanno accompagnati da un elemento fondamentale su cui Palermo aveva iniziato a lavorare qualche anno fa, poi insomma diciamo, non si è dato seguito, ma secondo me ci sono le condizioni per riprenderlo: la costituzione di quelli che si chiama Urban Center, cioè un luogo che ti racconta cosa sta accadendo nella città, un luogo che, come fate voi attraverso l'attività giornalistica, però che non sia, diciamo, il punto di vista di un'opinione o di una parte, ma che sia il grande racconto della città.
La fotografia della città.
La fotografia in movimento, dove sta andando, la capacità di ascoltarlo. Palermo negli ultimi anni ha avviato delle pratiche di partecipazione importanti, sono stati fatti i cosiddetti electronic town meeting, che hanno portato una grande parte della popolazione a manifestare i bisogni, manifestare idee. C'è bisogno di un luogo che però questa fotografia la tenga aggiornata costantemente, un luogo che faccia vedere come sta cambiando, come potrebbe cambiare. Noi insieme al Comune di Palermo, all'interno di un progetto di ricerca, questo lavoro lo stiamo facendo, sta ancora però troppo dentro i laboratori universitari, vorremmo che uscisse, è quello di vedere, di simulare come sarà Palermo quando andranno a regime una serie di cose, provare a far vedere Palermo con il tram funzionante, cioè come cambia, come si avvicinano alcuni luoghi, provare a far vedere Palermo con tutto il sistema dei parchi, e ce ne sono tanti, il verde a Palermo è più nascosto che inesistente, provare a far vedere questa Palermo che riscopre i suoi parchi, le sue ville storiche, le mette tutte a sistema, certe volte anche provando a risolvere il conflitto tra pedonalizzazione e viabilità carrabile, perché finché continuiamo sempre a pensare che tutti e due i soggetti, cioè chi va in bicicletta o a piedi e chi va in auto, debba sempre usare la stessa infrastruttura, la strada, e quindi decido se la chiudo o non la chiudo, se la parzializzo o non la parzializzo, rischio che in alcuni casi il conflitto non lo risolvo, oppure lo risolvo a vantaggio dell'uno o dell'altro, scontentando entrambi. Ma ci sono nelle città, e Palermo è così, delle trame secondarie. Per esempio la vecchia linea della ferrovia che attraversava Palermo oggi attraversa luoghi che non sono strade, attraversa retri di edifici, pezzi di aree non utilizzate. Quella sarebbe una pista ciclabile che attraversa quasi mezza Palermo, già pronta,
sì.
Straordinaria, perché non interferisce con altri luoghi, con altre funzioni. La stessa cosa il sistema dei parchi o altro. Allora bisogna lavorare mettendo sempre tutta la città sotto mano, che è il tipico modo con cui lavorano gli urbanisti, cercano di evitare di affrontare le questioni in maniera settoriale, ma capendo che in una città che è un sistema, un organismo vivo, perché è fatto di soggetti vivi, delle persone, qualsiasi cosa fai su un settore devi capire anche cosa succede negli altri, non c'è mai un settore che è indifferente agli altri, e credo che questo sia una di quelle cose su cui Palermo potrebbe accelerare i suoi processi, quello di raccontarsi.
Non c'è dubbio, io non vorrei aprire una polemica anche perché manca l'interlocutore naturale, però non c'è dubbio che in un processo così radicale di cambiamento il ruolo dell'informazione e della comunicazione è essenziale e fondamentale, proprio perché si deve creare un clima di complicità e di solidarietà con la comunità che viene amministrata.
Sì,
detto questo, parliamo anche di due aspetti che sembrano marginali rispetto a questo, ma che sono assolutamente integrati a mio avviso, cioè la movida e i luoghi di aggregazione culturale e appunto, come dicevi tu poc'anzi, le pedonalizzazioni.
Allora, il tema della Movida è un tema che, diciamo, ho anche affrontato, diciamo, tempo fa, quando, diciamo, ero un amministratore pubblico, quindi la conosco da vicino. Allora, non possiamo negare alla vitalità delle attività dei giovani in centro storico un ruolo fondamentale nella fase iniziale, necessaria e servita a dare anche notorietà, servita anche a infondere un senso di sicurezza, perché lo ricordiamo tutto, il centro storico, prima che partisse, diciamo, il vero ripopolamento, era un luogo in cui, diciamo, ci si addentrava con difficoltà, perché non si sapeva quali magari poi, diciamo, non era più insicuro di altre parti, però la sensazione di abbandono è una sensazione che fa percepire l'insicurezza. Il ritorno dei giovani è stato il primo segnale che quel luogo era un luogo attrattivo, e quello ha trascinato con sé anche poi il ritorno dei residenti, dei professionisti, di alcune funzioni,
investimenti,
certo. Recupero dei palazzi. Non dobbiamo dimenticare che i bandi di risorse pubbliche, quelli, diciamo, da fonti con fondi regionali, e poi quelli con fondi in qualche modo comunali attraverso un indebitamento, sono stati fondamentali. Se non ci fossero stati questi, diciamo, la Movida non sarebbe riuscita da sola a rianimare il centro storico. Oggi c'è una necessità, come dicevo prima, il sistema è diventato complesso, il sistema è di nuovo un sistema vivo, in un sistema vitale è compito di chi ha responsabilità decisionali di regolare.
Sì, per evitare l'antagonismo.
Per evitare l'antagonismo che spesso diventa appunto un conflitto perenne, diciamo, in cui, diciamo, i diversi soggetti, ognuno tenta di mangiare l'altro.
Tra chi vuole ballare e chi vuole dormire.
Esatto, io credo che sia importante il desiderio di ballare, di ascoltare buona musica, di bere un buon cocktail, magari meglio appunto se è un buon cocktail, non talvolta certe cose che troviamo a poco prezzo, diciamo, nel centro storico, così come sacrosanto non tanto e solo il desiderio di dormire, ma quello in qualche modo di tutelare il proprio investimento, perché chi è tornato, certo, ad abitare nel centro storico è anche qualcuno che ha investito nel centro storico, e non solo il decibel alto, ma le condizioni che spesso si creano attorno, certo, ai luoghi della Movida fanno sì che quell'investimento rischia di essere degradato, declassato. I valori immobiliari del centro storico, che prima erano saliti, forse in alcuni casi anche troppo, oggi rischiano di scendere, cominciando a far pensare alle persone che sono tornate ad abitare nel centro storico di andarsene via. Questo sarebbe drammatico, perché si tornerebbe alla condizione in cui la Movida da sola non ce la fa. La Movida ha senso se è un attivatore, se è un catalizzatore, ma ci deve essere il residente, ci deve essere il commerciante, il commerciante che non può vivere soltanto nell'ora notturna. Allora, siccome nessuno credo che voglia comprimere il desiderio dei giovani di divertirsi, adesso si dovrebbe fare un lavoro in cui si usa questa grande spinta della Movida non per contrastarla, ma anche questa per redistribuirla nella città, aiutando altre parti di città a riattivarsi attraverso la Movida. Ma perché alcune delle attività più legate appunto al divertimento, alla musica a più alto volume, non possono essere, per esempio, aiutate a localizzarsi nella costa sud? Ci sono magazzini, ci sono luoghi, c'è il lungomare in cui è più facile localizzare. Allora, se noi consideriamo la Movida come un attivatore di vitalità, aiutiamola a rilocalizzarsi, perché altrimenti se non c'è nessuna facilitazione resterà dov'è, perché è molto più facile.
A parte che corre il rischio di diventare soltanto un fenomeno di moda che ha un suo ciclo e poi la sua fine.
Esatto, il rischio c'è, ma soprattutto perché, ripeto, senza togliere nulla, non è tanto il riposo dei cittadini quello importante, ma è che quel riposo poi non, che la mancanza di quel riposo non si trasferisca su un nuovo abbandono del centro storico. Allora a quel punto non ci sarebbe Movida che tenga.
È chiaro che il riposo è un atto simbolico.
Esatto. Allora, le politiche di rigenerazione dei centri storici, in generale le politiche di rigenerazione urbana, si fanno quando, oltre alle grandi attrattori, oltre alle attività turistiche, oltre alla Movida, tornano i residenti.
I centri storici. Eh? Si chiudono i centri storici.
In che senso si chiudono?
Al traffico. Siamo un problema della pedonalizzazione.
I centri storici si chiudono al traffico, sono molti, non tutti i centri storici sono però come il centro storico di Palermo, per estensione e per posizionamento nella città.
Certo.
A Palermo il centro storico è un sistema straordinario di 250 ettari. Contendiamo al mondo il primato del primo, del secondo, sì, ma insomma non andiamo oltre, il terzo centro storico più grande del mondo, quindi stiamo parlando di chiudere una città. con una popolazione insediabile di circa 50.000 abitanti, quindi nei fatti una piccola città, una piccola media città, e soprattutto è localizzato in una posizione tale a Palermo che non è facile bypassarlo per poter andare
da una parte all'altra. Sostanzialmente
allora devi pensare che in alcuni casi la pedonalizzazione del centro storico deve andare di pari passo sul fatto che tu hai sempre meno bisogno di attraversarlo e diventa invece una destinazione.
Fruirlo e non attraversarlo.
E quindi a quel punto stai rallentando le velocità con cui lo devi attraversare, perché se lo devi attraversarlo velocemente. Se invece è il recapito della tua destinazione, sei arrivato, e quindi se sei arrivato, nei fatti la tua velocità scende, quindi è più facile, come si sta vedendo, godere di via Macheda pedonalizzata, di Corso Vittorio con la pedonalizzazione. Non dimentichiamo la responsabilità che abbiamo nei confronti del mondo nell'esserci candidati con successo ad essere patrimonio dell'umanità. Quella non è soltanto una questione che riguarda il turismo, non è soltanto una questione che riguarda le attività commerciali. Noi abbiamo dichiarato al mondo che una parte del patrimonio mondiale dell'università, dell'umanità, noi siamo in grado di gestirla. Io la considero non un premio, non è un premio quello che abbiamo fatto, perché non è nostra.
È una cambiale firmata in bianco, secondo me.
È una grande assunzione di responsabilità. Quindi, tutto quello che è necessario fare perché questa dichiarazione di responsabilità abbia senso, va fatto, anche con qualche sacrificio e cambiando il modo con cui abbiamo sempre convissuto con questi beni, perché è come se non fossero più solo nostri. Deteniamo una parte della ricchezza culturale del mondo e ne siamo dei custodi che devono renderla fruibile, devono renderla accessibile, la devono rendere anche coerente con quello che si aspettano di trovare. C'è un turismo legato al patrimonio culturale dell'umanità. Chi è che si accontenta di venire e dire lì c'è la cattedrale, lì c'è il Palazzo Reale? Chiede un'esperienza complessiva della città, molto delicata.
Romantica e tecnologica.
Romantica e tecnologica. Vuole avere la possibilità di avere informazioni, magari di usare un dispositivo con la realtà aumentata, che inquadrando il bene, quel bene si anima. E ormai non c'è più bisogno, diciamo, dei mezzi tradizionali. Non spariranno le guide, però oggi ci sono guide molto più evolute.